Vieni, Santo Spirito, manda dal cielo la parte della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore del serpo, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Manda il tuo Santo Spirito e sarà la nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra.
Siamo arrivati all'ultimo, il 12° incontro del nostro cammino di quest'anno. Il tema è preso ancora dal discorso che Gesù ha pronunciato, come dice la tradizione della Chiesa, guardando il Vangelo di Matteo sulla montagna, il discorso della montagna come vero Mosè, e quindi potremmo dire che è la sintesi del suo Vangelo che viene proposto ai discepoli per vivere secondo lo stile di Cristo. È un testo che conosciamo molto bene, che leggiamo subito, ma che il sussidio di questo mese interpreta in una dimensione comunitaria più che personale. Allora, leggiamo: voi siete il sale della terra, siamo al capitolo 5 di Matteo, dal versetto 13 al versetto 16. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che d'essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo, non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Le immagini sono due: il sale e la luce. Il commento sottolinea maggiormente quello del sale, ma sono complementari. Noi siamo abituati a leggere questa pagina di Vangelo, pensiamo di comprenderla, ma in realtà non la comprendiamo fino in fondo, perché il valore del sale al tempo di Gesù era un valore preziosissimo, molto più alto di quello che può avere nei nostri giorni, perché ciò che il sale faceva a quel tempo oggi noi lo facciamo fare ad altre cose. Praticamente noi per che cosa usiamo il sale oggi? Quasi esclusivamente qui da noi, quasi esclusivamente per salare i cibi. Qualche anno fa, un tempo, serviva anche per conservare i cibi. Ecco, alcune cose tuttora vengono messe sotto sale, ma pochissime, perché abbiamo altri modi di conservare. Quindi serve sia per dare sapore sia per conservare. Ma nei tempi ancora più antichi, quando non c'erano tutti i farmaci che usiamo noi oggi, il sale serviva anche come disinfettante. Ecco, quindi per impedire il progredire delle infezioni, esatto, e quindi era proprio un antisettico, vero e proprio. Sappiamo ancora adesso che in un contenuto d'acqua ad altissima concentrazione di sale la vita non è possibile, non può vivere. Infatti il Mar Morto viene chiamato così. Il Mar Morto sapete che non è un mare, ma è un lago, perché il mare è qualche cosa di grande che bene o male ha comunicazione con gli altri mari. Un lago invece è una realtà chiusa. Il Mar Morto era mare, ma immaginatevi il bacino sotto, no, del mare, che a un certo punto il mare è una continuità con tutto il resto. Quando il bacino si alza parte del fondo diventa un argine, non c'è più comunicazione, ciò che era mare diventa lago, è diventato un lago. E perché è un lago di un'acqua così salata? Perché la quantità di evaporazione di questo bacino è molto superiore alla quantità dell'ingresso di acqua dolce che viene dal Giordano o da altri piccoli sorgenti, e quindi questa sproporzione fa sì che un'evaporazione esagerata diminuisca sempre di più questo bacino e aumenti sempre di più il grado della sua salinità. Perciò in una salinità così alta la vita non può esserci, non c'è nessuna forma di vita, se non di qualche batterio un po' più piccolissimo, ma soprattutto vicino alle sponde, in cui bene o male una ossigenazione diversa dà la possibilità di una certa forma di vita, se no la vita non c'è. E poi c'è un altro uso del sale al tempo di Gesù, che noi conosciamo, penso assolutamente non conosciamo, perché veniva usato come catalitico. Sapete che in certe zone dell'Oriente non c'è la possibilità del combustibile come da noi, sterpi, legna, e quindi là dove ci sono gli animali che mangiano il fieno, poi digeriscono e poi logicamente espellono quello che resta, non si faceva altro che seccare le feci degli animali, e le feci servivano come combustibile. Ma per farlo accendere meglio, questo combustibile, queste feci di animali, venivano mescolate con il sale, un lavoro che facevano i bambini, insomma, in maniera che confezionavano questo sterco insieme con il sale, lo mettevano a seccare, mescolato con il sale si infiammava molto più facilmente e quindi diventava un combustibile per cucinare, e la cucina era la possibilità di vita. Oppure veniva usato sempre come catalitico nel forno per facilitare sempre la combustione, veniva buttata una manciata sotto in maniera che favoriva la combustione, e poi questo sale cristallizzava, diventava come una specie di lastrina. A un certo punto, quando aveva finito la sua funzione, non di salare, ma una delle funzioni del sale, questa lastrina, che non serviva più a niente, veniva tolta, gettata davanti all'uscio di casa, per cui veniva calpestata, quando il sale non serve più a nulla, non serve altro che ad essere calpestato, perché dava almeno un po' di solidità alla terra che c'era davanti all'uscio. E Gesù usa tutte queste immagini per dire che il sale serve a tutto questo, ed è preziosissimo. Se perdesse le sue facoltà sarebbe assolutamente inutile. E dice: voi siete il sale, quindi avete il compito di dare sapore, il compito di impedire la corruzione, il compito di dare la possibilità di accendere un fuoco sulla terra, ecco, in tutti questi suoi significati. Sarebbe triste se il cristiano venisse a meno, no, a queste realtà. Di solito noi ne sottolineiamo soltanto alcune, ripeto, perché la nostra conoscenza è molto limitata, e spesso quando interpretiamo questo insegnamento di Gesù lo applichiamo, come a tutte le altre pagine del Vangelo del resto, a un discorso molto personale. E invece Gesù non usa questa immagine per dire chi siamo personalmente, ma per dire chi siamo comunitariamente. Voi siete, dovete esserlo come comunità. E noi lo siamo come comunità nella misura in cui la nostra testimonianza di Gesù, e oggi siamo proprio accompagnati da Giovanni nell'ordine di questa testimonianza, e in una forma anche del tutto particolare, dobbiamo darla insieme. E il commento stesso lo dice: tante volte noi non siamo credibili perché la nostra testimonianza non ha un valore comunitario, è smentita da tante divisioni, da tante sensibilità che, anziché convergere verso un'unità fatta di tanti contributi diversi, che siano ricchezze, sono invece sinonimo di una divisione, di una incapacità di andare, di remare insieme. Proviamo a immaginare di essere tutti su una stessa canoa e di avere tutti un remo e di remare a ritmi diversi e verso direzioni diverse. Dove va la barca? Da nessuna parte. A volte noi siamo una comunità che rema, ciascuno pretende che gli altri remino secondo il proprio ritmo, e anche secondo la propria decisione di direzione. Nella banca di solito voi guardate, anche quando fanno le gare, quelle gare significative, dove ci sono tanti rematori, c'è uno che non rema, ma dà il ritmo e dice anche dove bisogna andare. E gli altri devono stare al ritmo il più possibile, perché se uno perde il ritmo si vede subito che la barca comincia a prendere un'altra direzione e viene superata da altri. Bisogna avere lo stesso ritmo, cercare di remare nella stessa direzione. E tante volte noi, diciamolo, non accettiamo questa logica. Ecco, pretendiamo che gli altri seguano la nostra logica. Ecco, e tante separazioni, no? Si sono sentite anche al tempo, provate a pensare, le prime comunità cristiane che venivano evangelizzate da diversi evangelizzatori, perché c'è stato proprio un carisma degli evangelizzatori, e ognuno diceva, ah, io sono di Apollo, perché Apollo, ah, io sono di Paolo, ah, io sono di Gesù Cristo, siamo tutti di Gesù Cristo. Quelli che Apollo, Paolo, dovrebbero essere soltanto quelli che aiutano ad avere il ritmo giusto di remare nella stessa direzione, perché la comunità cristiana possa camminare in questo senso. Non è facile, non è facile oggi, non è facile neanche ieri. Oggi avete sentito che il protagonista era Giovanni il Battista. Al tempo di Gesù c'erano due comunità ancora, chi seguiva Giovanni il Battista e chi seguiva Gesù. E ci sono degli echi in cui sembra che vadano addirittura in contrasto. Ah, Giovanni battezza più di Gesù, i discepoli di Gesù battezzano più di Giovanni il Battista. Poi arriverà Paolo, poi arriverà Pietro, poi arriverà la comunità di Giovanni. Noi sappiamo dagli studi che c'erano forti contrapposizioni, per esempio, tra le comunità fondate da Pietro e le comunità fondate da Giovanni. Addirittura il Vangelo di Giovanni ha dovuto essere ripreso in mano e aggiungere una seconda finale per superare alcune tensioni che c'erano tra le comunità di Pietro e le comunità di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni finiva al capitolo 20, se voi lo leggete si capisce che finisce. Ci sono due finali nel Vangelo di Giovanni. Riprendiamo il capitolo 21, è la riabilitazione di Pietro sostanzialmente. Perché andiamo nel momento in cui viene riconosciuta la fede di Giovanni, perché entrano nel sepolcro vuoto. Vi ricordate che Maria di Magdala va a dire che le donne vanno a dire che Maria di Magdala va a dire che ha trovato il sepolcro vuoto. Allora parte Giovanni e Pietro. Chi corre di più? Giovanni. È vero che fa entrare per primo Pietro, ma Pietro non capisce niente. Solo Giovanni, nel momento in cui entra dopo Pietro, dice vide e credette. Solo di Giovanni. Insomma, l'imbarazzo c'è. A un certo punto viene aggiunto il capitolo, non è l'unica questione, ma è una questione importante, questo viene aggiunto il capitolo 21 in cui c'è l'apparizione sul lago di Genezaret. Vi ricordate che stanno ancora pescando, non hanno preso niente. C'è Gesù sulla riva che ha già preparato una griglia con del pesce e del pane, dice non avete preso niente, no, buttate dall'altra parte come all'inizio, buttano, pescano, quando la pesca è abbondante Giovanni dice è il Signore, ma lo dice Giovanni, quando Giovanni ha detto che è il Signore Pietro si getta in acqua e va, poi dice portate del pesce pescato ora ed è Pietro che tira la rete e poi Gesù che comincia a dire Pietro mi ami tu? Tu lo sai che ti amo, pasci, Pietro mi ami tu per tre volte. Quindi c'è la riabilitazione sostanzialmente di Pietro. Questo ci fa capire che la tensione c'era tra le chiese. Ma è normale, perché tutti noi, anche noi, ci riteniamo i più belli, noi migliori, siamo noi i migliori, anche quando dobbiamo confrontarci. Proviamo a confrontarci tra chiese adesso. Tra la Chiesa Cattolica e le altre chiese, se dobbiamo metterci attorno ad un tavolo. Allora, mettiamoci attorno ad un tavolo, non è forse vero che noi ci siederemo pensando che siamo la Chiesa fedele a Gesù e gli altri devono arrivare dove siamo noi? E pensate che gli altri si siedano al tavolo con un'altra mentalità, si siedano attorno a questo tavolo con la stessa mentalità, o no? Pensate che gli altri dicano sì, sono i cattolici, che sono la verità, se sì, ditelo ad un ortodosso che continuano a dirci che siamo eretici per tanti motivi. O no, è così? Mettiamo che ci mettiamo a tavola, lasciamo stare le chiese diverse, ci mettiamo a tavola tra rappresentanti delle nostre famiglie, dobbiamo decidere qualche cosa. Pensiamo di sederci a tavola e avere già idea che gli altri hanno ragione? O non ci sediamo a tavola pensando che noi abbiamo ragione e che bene o male gli altri dovranno arrivare dove pensiamo noi? È così? È così. E invece lo Spirito ci chiede di arrivare ad una ragione che è di Cristo, non nostra. E dobbiamo convergere verso la ragione di Cristo. E forse un giorno il mondo crederà quando vedrà i cristiani che non sono più divisi tra di loro, che non remano ciascuno nella propria direzione e che hanno la capacità di essere luce. Andiamo all'Apocalisse, quando il veggente ascolta ciò che il Signore gli rivela, vi ricordate che chiede di scrivere alle sette chiese, erano molte di più, ma sette diventa un numero simbolico di pienezza, di perfezione. La visione che ha l'Apostolo Giovanni è quella di vedere il Verbo di Dio e davanti a lui un candelabro con sette lampade, che sono le sette chiese. C'è la rievocazione di quel candelabro che c'era nel santo, no? Davanti al santo dei santi, quel candeliere, che diventa però rappresentativo delle sette chiese. Tutte e sette stanno davanti al Signore e il Signore camminava tra i candelabri. Vuol dire che il Signore è Lui, non siamo noi. Noi dobbiamo fare luce secondo quello che il Signore ci chiede di fare luce. E ognuno deve fare la sua luce e insieme a tutte le altre per illuminare la grande stanza di Dio in cui vuole manifestare tutta la sua bellezza, tutta la sua santità, che è il mondo. Ecco, lo dice chiaramente qui, se noi riprendiamo il testo, lo rileggiamo, ci rendiamo conto. Nessuno nasconde una lucerna, ma la mette sul lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce, che poi non è neanche la nostra luce, ma è la sua, davanti agli uomini perché vedano le vostre opere buone. Le opere buone in questo caso sono le opere della concordia, della comunione, della condivisione, e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Non cercate voi la gloria, ma tutto sia per la gloria di Dio e solo per la gloria di Dio. Andiamo per un attimo alla figura di Giovanni Battista. Giovanni Battista era sull'orlo di essere riconosciuto come Messia, il Cristo, dalla gente, perché ha avuto un successo enorme, vi dicevo, un successo talmente tale che ha avuto seguito anche nel momento in cui è venuto Gesù. Non tutti i discepoli di Giovanni Battista hanno seguito Gesù. Lui poteva dire: io sono il Cristo, e sicuramente la gente ci avrebbe creduto, ma avrebbe dato vanità alla sua identità e alla sua missione. È stato onesto fino in fondo, perché non ha cercato la sua gloria, ma ha cercato la gloria di Dio. Non ha cercato neanche la gloria della sua comunità, perché nel momento in cui, sappiamo dai Vangeli, Gesù andava da lui, dirà: ecco l'agnello di Dio, seguite lui, soprattutto i più giovani, Giovanni e Andrea, si capisce che erano molto giovani, i giovani sono sempre quelli pieni di ideali. Giovanni avrebbe potuto trattenerli per sé, e invece no, dice: quello è l'agnello, seguite lui. Immediatamente questi si staccano e seguono Gesù. Anche noi, no, nei nostri gruppi, nelle nostre chiese, vogliamo che seguano noi, le nostre comunità, i nostri gruppi, il nostro gruppo, o che seguano Gesù? Perché noi dobbiamo condurre a Gesù. Anzi, l'educatore è colui che nel momento in cui è riuscito a fare un servizio nei confronti del suo educato, sgancia l'educato in maniera che sappia camminare con le proprie gambe e possa incontrarsi personalmente con il Signore. Potremmo dire che addirittura per certi versi ciascuno di noi, sapete che tutta la tradizione cristiana ha sempre suggerito, e lo suggerisce ancora, che ognuno di noi sappia trovarsi un bravo padre spirituale. Quando è che funziona il padre spirituale? Quando la persona che è cresciuta nel padre spirituale non ha più bisogno del padre spirituale. Perché se avesse bisogno sempre, ha bisogno del confessore, ma se avesse bisogno sempre del padre spirituale, vuol dire che non ha imparato a camminare con le sue gambe, e vuol dire che il padre spirituale non è stato capace di essere un bravo educatore, perché mica ho bisogno di quel prete là,
È come un figlio, una figlia, che ha bisogno del suo papà e della sua mamma per la sua eternità. Quel matrimonio, quando arriverà a sposarsi lui, sarà inclinato immediatamente. Perché il figlio ha bisogno di staccarsi. Cosa dice il libro della Genesi? Che lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua donna e i due saranno una cosa nuova. Ma se uno ha sempre bisogno di suo papà e di sua mamma, allora quello lì non sarà più capace di camminare da solo. Noi abbiamo bisogno di persone che diventino mature, che hanno bisogno di essere accompagnate, e dobbiamo essere noi compagni di viaggio gli uni per gli altri, ma a un certo punto che dicono: guarda, adesso è arrivato il momento in cui tu devi camminare con le tue gambe. Do per l'ultimo esempio, poi basta, concludo. Un papà e una mamma che insegnano a camminare il bambino. Il bambino ha bisogno subito di appoggiarsi, no? Nel momento in cui è passato dalla posizione delle quattro gambe, ha la capacità di essere eretto da solo. E ha bisogno che il papà e la mamma sostengano le mani. A un certo punto il papà e la mamma, quando ha visto che il bambino ha già la capacità di sostenersi sulle gambe, si stacca un pochino, quell'altro cade, però raggiunge subito le braccia del papà. Intanto acquista sempre più sicurezza. Nel momento in cui la sicurezza ormai è acquisita, è capace di stare da solo, il papà e la mamma si sono staccati. Anche perché se il bambino avesse bisogno continuamente del papà e della mamma, non solo sarebbe infantile il bambino e camminerebbe male, ma camminerebbero male anche il papà e la mamma, perché sono condizionati dalla posizione di dover stare attaccati continuamente al bambino. Bisogna diventare autonomi. Nella Chiesa, la Chiesa cresce nel momento in cui i cristiani diventano adulti nella fede. Certo, c'è bisogno di un grande nutrimento, ma c'è bisogno di essere grandi adulti a livello personale e anche come gruppi. Allora sì, le cose funzionano. Altrimenti abbiamo tanti infantilismi. Questa non è una polemica che sto per dirvi adesso, è soltanto un avvertimento. Se voi che partecipate al gruppo dell'Alam aveste bisogno continuamente dell'Alam, perché senza l'Alam non siete capaci di camminare, l'Alam non ha fatto niente per voi. Quelli che trovano in altri gruppi, in altri movimenti, se hanno bisogno del movimento per camminare, è un nutrimento, è un modo per digerire un nutrimento che mi fa bene, al quale io posso andare. Ma allora mio, ho bisogno di andare a Međugorje, ho bisogno di andare a Padre Pio. Se tu hai bisogno di andare lì continuamente, vuol dire che non sei capace di camminare da solo, che non hai ancora avuto qualcuno che ti ha accompagnato da Gesù Cristo, perché sia Gesù Cristo ad ammaestrarmi. Che poi sia bello tornare, andare, condividere un linguaggio, questo è un conto. Ma che tu hai bisogno là, vuol dire che sei, direbbe Paolo, hai ancora bisogno del latte spirituale, non sei ancora arrivato al cibo solido, sei ancora in un... E coloro che ti hanno dato questo nutrimento non ti hanno educato, perché ti tengono vincolati a sé, dandoti solo quel latte spirituale senza farti crescere in maniera adulta. Noi invece dobbiamo crescere in maniera adulta e diventare sempre più autonomi. Ripeto, nel momento in cui io come prete vedo che chi mi chiede l'aiuto per un accompagnamento spirituale, soprattutto in certe fasce della vita, distinguiamo tra aiuto per crescere, confronto e sacramento della riconciliazione. Il sacramento della riconciliazione è sempre necessario, il confronto è sempre utile, l'accompagnamento deve avere le sue stagioni. Lo stesso psicologo, se uno psicologo che prende in carico una persona che ha bisogno di essere accompagnata in una certa situazione, se quella persona avrà sempre bisogno dello psicologo, vuol dire che rimane nell'immaturità. Il caso o è particolarmente grave, che non dipende né dallo psicologo né dalla persona, ma si capisce che il caso è grave, ma allora lì c'è una patologia. Ma se no, la grande soddisfazione dello psicologo, come la grande soddisfazione del padre spirituale, è dire: guarda, il cammino è stato fatto a tal punto che io ho messo nelle tue mani gli strumenti perché tu possa essere autonomo anche nel gestire le tue immaturità, perché ognuno di noi ha delle immaturità, però ecco l'adulto le sa gestire, così nella Chiesa. Ecco, Gesù, ripeto, ci rilancia questa immagine di essere sale e luce nella complementarietà, nella comunità, perché possiamo essere testimoni di un Gesù che sa valorizzare la dimensione adulta dell'essere uomini e l'importanza di vivere questo in una comunità che valorizza le diversità, non le appiattisce. Ecco. La scheda che voi troverete è una lettura un po', come si può dire, parte dal Vangelo, ma poi da una lettura un po' sua, ecco, di tutto questo.
conclude anche con una testimonianza di Madre Speranza, soprattutto nel momento in cui viene interrogata da una suora, da una sorella, che le chiede come è possibile amare il prossimo, e lei dirà che se amiamo veramente Gesù, che è venuto ad amare tutti gli uomini, nella misura in cui amiamo autenticamente Gesù, siamo interpellati ad amare anche autenticamente i fratelli. A pagina 145 dice, parlando del confronto, gli effetti fecondi del confronto sia per le singole persone che per la comunità sono i seguenti. Per le persone: permette di giungere ad una capacità personale di pensare, consente di cambiare le nostre posizioni più rigide e intransigenti, conferisce maggiore dominio di sé, rende più disponibili la nostra persona ad ascoltare gli altri. A livello comunitario aiuta a superare gli atteggiamenti chiusi e ostili, permette una maggiore accettazione degli altri, aiuta ad una maggiore collaborazione, fortifica la presenza e il senso di appartenenza. Poi a pagina 146, per riflettere, ci sono tre domande. Che cosa vuol dire essere testimone di Gesù? Quali le difficoltà, quali gioie? Come devo vivere la comunità per essere testimone credibile? E quale sentimento di comunione sento nascere dal mio animo in questo momento? Ecco, vabbè. Magari avrete tempo voi per riflettere e confrontarvi su queste tre domande.